Teseo aveva forse paura? Neanche per sogno, un eroe come lui non poteva temere di nulla, nemmeno se il Minotauro avesse avuto 20 teste invece di una. Ma l'animo suo, sebbene valoroso, si rafforzò in quel momento. Egli aveva sentito vibrare la cordicella di seta che teneva sempre nella mano sinistra. Con quel leggero movimento, Arianna gli infuse tutto il suo coraggio, tutta la sua forza, e il giovane sentì raddoppiata la sua. Ne aveva bisogno, poiché il miserabile Bruto si era voltato a un tratto e, vedendo Teseo, aveva abbassato le corna orribilmente aguzze, proprio come fa il toro selvaggio quando vuole avventarsi contro il nemico. Dalla sua vile strozza uscì un ruggito tremendo misto a parole sconnesse. Ma più che dalle parole, Teseo indovinò dai gesti ciò che la creatura infuriata voleva dire, poiché il Minotauro aveva le corna più aguzze dell'intelletto e che lo servivano meglio della lingua. Forse ecco ciò che voleva dire. «Ah, miserabile essere umano, io ti ficcherò le corna attraverso il corpo e ti lancerò in alto 50 piedi e ti mangerò nel momento in cui scenderai giù. Vieni e provati», si degnò di rispondere Teseo, poiché era troppo nobile per assaltare il nemico con linguaggio insolente. Senz'altro seguì tra i due il combattimento più tremendo che fosse mai avvenuto sotto il sole e la luna, e chissà come sarebbe andata a finire se il mostro, precipitandosi all'impazzata contro Teseo, non avesse per un capello fallito il colpo e non si fosse spezzato una delle corna contro il muro di pietra. A questo incidente il Minotauro cominciò a mugghiare così forte che una parte del labirinto rovinò, e tutti gli abitanti di Creta credettero fosse la fine del mondo. Soffrendo atrocemente, egli si mise a galoppare intorno allo spazio aperto in una maniera così ridicola che Teseo ne rise di cuore molto tempo dopo. Poi i due antagonisti si misero valorosamente a faccia, combattendo per un pezzo spada contro corna. Finalmente il mostro si avventò sopra Teseo, gli scalfì con le corna il lato sinistro gettandolo a terra e, credendolo di averlo ferito al cuore, fece una capriola per aria spalancando la bocca immensa per prepararsi a troncargli la testa. Ma Teseo, che era balzato in piedi, prese il nemico di sorpresa e, brandendo la spada, lo colpì al collo con tutta la forza che aveva, spiccandogli la testa 6 metri lontana dal corpo, che cadde supino al suolo. La battaglia era finita. Subito la luna risplendette chiaramente, come se tutti gli inganni e tutta la malvagità e tutta la laidezza che infestano la vita umana fossero passati, e per sempre. E Teseo, appoggiandosi alla spada per riprender fiato, sentì tirare un'altra volta la cordicella di seta che aveva sempre tenuta stretta nella mano. Impaziente di far sapere ad Arianna del suo successo, seguì la guida del filo e presto si trovò all'ingresso del labirinto. «Hai ucciso il mostro?» gridò Arianna battendo le mani. «Per merito tuo, cara Arianna», rispose Teseo, «ritorno vittorioso». «Ora», disse la giovane, «bisogna subito chiamare i tuoi amici. Con essi ti recherai a bordo della nave prima dell'alba. Se il mattino ti trova qui, mio padre trarrà vendetta del Minotauro». Per farla corta, i poveri prigionieri furono svegliati e, senza sapere se sognavano o no, vennero informati di ciò che aveva fatto Teseo, e fu loro detto che dovevano far vela per Atene prima che spuntasse il giorno. Corsero in fretta al vascello e si inerpicarono a bordo, meno il principe Teseo, che indugiava sulla spiaggia tenendo stretta nelle sue la mano di Arianna. «Fanciulla cara», le diceva, «vieni con noi. Sei troppo buona e gentile per un padre dal cuore di ferro come il re Minosse. Egli si cura di te come la roccia di granito del fiorellino che cresce fra i crepacci. Ma il padre mio, il re Egeo e la mia cara mamma Etra, e tutti i padri e tutte le madri di Atene, e tutti i figli e tutte le figlie, ti ameranno e ti onoreranno come loro benefattrice. Vieni con noi, poiché il re Minosse andrà sulle furie quando saprà quello che ho fatto». Ora, persone abbiette che pretendono di narrare la storia di Teseo e di Arianna hanno la sfacciataggine di dire che quella donzella regale e virtuosa fuggisse veramente di notte insieme col giovane straniero al quale aveva salvato la vita. Dicono anche che il principe Teseo, il quale sarebbe morto piuttosto che fare il più piccolo torto alla più vile creatura del mondo, abbandonasse crudelmente Arianna in un'isola deserta a cui la nave approdò viaggiando verso Atene. Ma se il nobile Teseo udisse quelle menzogne, si vendicherebbe dei calunniatori come si vendicò del Minotauro. Ecco invece quello che Arianna rispose, traendosi indietro e stringendo la mano al nobile principe di Atene che la supplicava di accompagnarlo. «No, Teseo, non posso venire con te. Mio padre è vecchio e non ha nessuno all'infuori di me che lo ami. Duro come pare di cuore, egli morrebbe di dolore se lo lasciassi. Andrà in collera, certo, quando saprà l'accaduto, ma presto perdonerà alla sua unica figlia e in seguito, lo so, sarà contento che non vengano più da Atene né giovanotti né ragazze ad essere divorati dal Minotauro. Io ti ho salvato, Teseo, per amor di tuo padre e per amor tuo. Addio, che il cielo ti benedica». Tutto ciò era stato detto con tanta sincerità e così semplicemente e con tale dolce dignità che il cavaliere si sarebbe vergognato di insistere più oltre. Perciò non gli rimaneva da far altro che salutare affettuosamente Arianna, salire a bordo della nave e partire. Pochi minuti dopo la schiuma bianca si agitava dinanzi alla prora del vascello, mentre il principe Teseo e i suoi compagni navigavano fuori del porto spinti dalla brezza che spirava dolcemente. Talo, il gigante di bronzo, nella sua marcia eterna si avvicinava appunto a quella parte della costa davanti alla quale dovevano passare i navigatori, che videro lontana lontana la figura lucida risplendere al chiaro di luna. Il gigante si muoveva come il meccanismo di un orologio e, non potendo affrettare i passi né ritardarli, giunse alla riva del mare quando la nave era già fuori della sua portata. Tuttavia volle dare un colpo di clava al vascello, ma sporgendosi troppo avanti da un promontorio precipitò come una montagna di ghiaccio giù nelle acque che si sollevarono sopra la sua forma gigantesca. Egli giace ancora là, e chi volesse farsi ricco di rame può andare con un palombaro alla pesca di Talo. Durante il resto del viaggio i 14 giovani furono allegri come non si può dire, non fecero che ballare, meno quando il vento dava troppo pendio al ponte di coperta, e allorché cominciarono a scorgere la costa dell'Attica, del paese nativo, la loro gioia non ebbe più limite. Ma ben presto una grande sventura doveva avvilire quei cuori contenti. Non aveva il re Egeo ingiunto al figlio di issare vele chiare invece di quelle nere, qualora egli vincesse il Minotauro e ritornasse vittorioso? Ebbene, nella gioia del buon successo, in mezzo all'allegria del ballo e degli altri passatempi, quei giovani non pensarono nemmeno un momento se le vele fossero nere, bianche o iridescenti, lasciando ai marinari tutta la cura di spiegarle o no. Così la nave, simile a un corvo, ritornava con le medesime ali di lutto che l'avevano portata via. Ma il povero re Egeo, che tutti i giorni, malato com'era, saliva sulla cima di una rupe sovrastante al mare a spiare il ritorno del principe Teseo, non appena ebbe veduto le vele nere fatali, pensò che il figlio diletto, da lui tanto amato e di cui si sentiva tanto orgoglioso, fosse stato divorato dal Minotauro. Egli non poté più vivere a quest'idea e, lanciando nel mare la corona e lo scettro, divenuti ormai inutili per lui, si gettò a capofitto giù dalla balsa e scomparve infelice nelle onde che spumeggiavano sotto. Questo fu un gran dolore per il principe Teseo e, quando mise piede a terra, si trovò, volere o non volere, re del paese. Un simile mutamento di fortuna avrebbe abbattuto qualunque giovane, ma egli si fece coraggio e mandò a dire alla madre adorata che venisse in Atene. Seguendo i consigli di lei negli affari di Stato, Teseo divenne un monarca eccellente e fu grandemente amato dal popolo.